E cominciamo con un po' di rassegna stampa. Questa mattina parleremo più volte di crisi abitativa e sfratti, e riprendiamo un articolo uscito sul Manifesto di oggi intitolato "Raccolta record di firme, ora Berlino sogna l'esproprio". Il 26 settembre, in coincidenza con le elezioni federali, la città voterà anche per il referendum sulla socializzazione degli alloggi, e approfondiremo dopo insomma quello che sta d'altra parte avvenendo in Italia, ossia il tanto discusso sblocco degli sfratti, ma invece nella capitale tedesca diciamo c'è uno scenario abbastanza diverso. Espropriare i padroni degli affitti non è un sogno da comunisti, ma la realtà del referendum popolare di Berlino, previsto per il prossimo 26 settembre, dopo che ieri l'ufficio elettorale del Land ha certificato ufficialmente le firme raccolte dall'associazione Deutsche Wohnen und Enteignen, un nuovo record mai registrato prima nella storia della capitale tedesca. Sono state infatti raccolte 259.000 sottoscrizioni, di cui 272.000 ritenute valide dall'autorità statale. Ora il Senato di Berlino, entro 2 settimane, dovrà fissare la data del voto, che in ogni caso, così prevede la normativa vigente, coinciderà con il giorno delle elezioni statali e nazionali. Il quesito approvato in via definitiva prevede che le abitazioni dei grandi gruppi immobiliari proprietari di oltre 30.000 alloggi debbano essere socializzate, come prevede l'articolo 15 della legge fondamentale, equivalente alla Costituzione. E insomma, poi l'articolo racconta la campagna che è stata portata avanti da questa associazione e anche insomma altri comitati e collettivi berlinesi, campagna che è andata avanti anche durante tutto il periodo del lockdown, per quanto insomma questo abbia avuto ritmi un po' diversi in Germania rispetto a quelli italiani. Quindi campagna che ha anche saputo sottolineare durante il periodo di in cui insomma centinaia di migliaia, se non milioni di persone sono stati chiusi anche a Berlino nei loro appartamenti, tutte le implicazioni di questa politica di gestione della pandemia e quanto l'abitabilità delle case che si hanno in affitto sia emersa, sia diventata centrale. Si tratta di alloggi, quelli che dovrebbero essere risocializzati, che provenivano da storie insomma già di proprietà pubblica, dichiara infatti uno degli attivisti che ha condotto la campagna: "Rivogliamo le nostre case. La maggior parte degli alloggi di proprietà dei grandi gruppi apparteneva allo Stato, costruite e pagate con i soldi dei berlinesi, prima che il Senato li svendesse agli immobiliaristi a prezzi ridicoli. Tremano nel frattempo i grandi gruppi del mattone che hanno fatto impazzire il mercato degli affitti". Insomma, sappiamo infatti, senza anche pescare dati, ma anche i vari comitati collettivi che negli anni si sono mobilitati contro i processi di gentrificazione nella città tedesca, appunto ci hanno sempre raccontato quanto in città, al pari di altre grandi metropoli europee, stessero avvenendo dei processi di esproprio e aumento degli affitti molto, molto selvaggi.
Questa notizia che ha appena dato Valeria ci aiuta invece a parlare un po' dell'Italia, infatti anche se non ripresa dai giornali, perché questa mattina tra i vari giornali che abbiamo letto è una notizia che è stata puntualmente ignorata, anzi magari si è andato con più facilità fuori porta nel nord Europa, ma invece si è totalmente ignorata quella che è l'incognita dello sblocco degli sfratti in Italia. E quindi, per approfondire un po' questa situazione, abbiamo il primo contributo di questa giornata, che è un contributo registrato ieri. Adesso vi facciamo ascoltare appunto un'analisi del collettivo Prendo Casa di Torino.
Radio Blackout, io sono Marta dello sportello Prendo Casa Torino e farò un aggiornamento rispetto al famoso e tanto aspettato con ansia sblocco degli sfratti, che è cominciato ieri, giovedì 1 luglio 2021. Ci tengo innanzitutto a specificare che questo sblocco degli sfratti era già partito da gennaio 2021 per due categorie di sfratti: quelli di occupanti senza titolo in case popolari, cioè anzi occupanti senza titolo in generale, e quelli per finita locazione. Mi viene da dire giusto una precisazione, cioè che dentro la categoria occupanti senza titolo rientrano molte categorie, quindi non solo specificatamente quella degli occupanti veri e propri di case, ma anche per esempio chi ha avuto un pignoramento per un mutuo non intestato esattamente a nome suo, oppure per chi diciamo aveva ereditato una casa popolare ma non aveva fatto la burocrazia nel modo giusto, insomma molte categorie in più rispetto a quelle che ci immaginiamo. Invece per quanto riguarda gli sfratti per finita locazione, che sono in percentuale minori rispetto agli sfratti per morosità incolpevole, però anche in questo caso nella maggior parte delle volte riguardano persone che vivono una situazione di povertà e di disagio abitativo, poiché molte volte i proprietari di casa aspettano la fine del contratto per mandare lo sfratto. Quindi tornando all'oggetto di cui stavamo parlando, cioè lo sblocco che partiva dal 1° luglio, e come funziona? Anche in questo caso si verrà fatto a scaglioni, questa è chiaramente una misura per contenere e gestire la povertà, per evitare risposte di giusta rabbia di fronte a una cosa grave come la perdita della casa. Come saranno strutturati questi scaglioni? Allora, dal 1° luglio, cioè da ieri, partiranno gli sfratti la cui morosità era il cui provvedimento di sfratto partiva da prima del 28 febbraio 2020, data in cui si ipotizza l'inizio della crisi pandemica. Poi invece da il 1° ottobre 2021 verranno sbloccati gli sfratti il cui provvedimento di rilascio è avvenuto tra il 28 febbraio 2020 e il 30 settembre 2020, e invece da gennaio 2022 verranno sbloccati gli sfratti il cui provvedimento è successivo al 1 ottobre 2020. Ok, quindi questa è un po' la situazione rispetto allo sblocco degli sfratti. Volevo fare giusto due considerazioni, ossia che essendo ormai passato molto tempo in cui gli sfratti erano bloccati ma i provvedimenti di sfratto hanno continuato a partire, sicuramente gli effetti di questa crisi e di questo accumulo di sfratti si vedranno con un'impennata gradualmente sempre più alta a partire dallo sblocco, ma avranno delle ripercussioni nel lungo termine. E giusto per fare un paragone con quanto è successo negli anni passati, diciamo che l'anno di maggior picco degli sfratti viene considerato il 2014, in cui si parlava di 4.000 provvedimenti esecutivi nuovi all'anno. In realtà gli effetti di quell'annata, di quel picco di sfratti, li stiamo vedendo ancora negli ultimi anni. Infatti, riprendendo i dati del 2018, si legge che i procedimenti nuovi di sfratto erano attorno ai 2.000, gli sfratti eseguiti nel 2018 erano 4.000, ma invece i procedimenti di sfratto in esecuzione, quindi quelli partiti ancora precedentemente, erano attorno ai 6.000. Questo dato evidenzia chiaramente come lo sfratto è qualcosa che si prolunga nel tempo, perché da che viene mandata l'ingiunzione, tra i termini di grazia, le varie udienze, gli eventuali rinvii, possono passare diversi anni. Quindi dicevo, questo evidenzia come ancora nel 2018 si pagavano gli sfratti conseguenti alla crisi di 10 anni fa, che hanno avuto un'impennata nel 2014, e quindi possiamo tranquillamente immaginarci che questa crisi sociale, economica, conseguente alla crisi sanitaria del coronavirus provocherà degli effetti di povertà e difficoltà abitativa nel lunghissimo termine. E, oltretutto volevo fare un'altra riflessione che in quest'anno e mezzo, nonostante gli sfratti fossero bloccati, il nostro sportello è rimasto attivo e le persone che si sono avvicinate quindi non solo per l'emergenza dello sfratto, anzi se ne sono avvicinate quasi nessuna per questo motivo qua, ma tante persone si sono avvicinate per, diciamo, problemi legati all'insalubrità e l'invivibilità delle case in cui si trovavano. Facendo un esempio, la situazione di Antonella, che pochi giorni fa, diciamo, ha fatto scalpore visti i fermi e gli arresti in ATC di settimana scorsa, che appunto Antonella si trova a vivere in un magazzino con l'amianto e la muffa, e queste cose hanno provocato lo sviluppo di una rinite cronica in suo figlio, oppure situazioni di barriere architettoniche che aggravano la salute di persone malate, oppure insomma c'è la situazione di vita in condizione insalubre e peggioramento della vita legato alla mala condizione dell'alloggio è una questione, ci siamo accorti, veramente centrale. Ed è una questione che oltretutto è davvero poco studiata, perché già è poco studiata il legame tra inaccessibilità alla salute, alla sanità e povertà. Quello che riguarda chi si trova in condizioni di difficoltà abitativa e condizioni di salute è qualcosa i cui dati non esistono, quindi lo riportiamo empiricamente come esperienza di questi ultimi due anni nostra, che crediamo che abbia una valenza generale, ma cercando dei dati specifici non si trova niente. E proprio ieri c'è stato lo sfratto, anzi doveva esserci lo sfratto di una signora nel nostro gruppo, che però lei ha avuto il provvedimento ad aprile 2020, quindi il suo sfratto in teoria è rimandato, leggendo quello che dice il decreto dello sblocco, però ovviamente nessuno l'ha avvisata, non ci sono state comunicazioni chiare a riguardo, e quindi giustamente ieri è stata con l'ansia e la paura di essere sbattuta in strada, e tuttora non ha la sicurezza di quel che sarà della sua situazione.
9:24, avete sentito il contributo di Marta del collettivo Prendo Casa sulla situazione, sullo sblocco degli sfratti. Adesso abbiamo un altro contributo di 5 minuti di una sfrattata di cui sta parlando tra l'altro Marta alla fine del suo intervento. Anche lei ci ha mandato un piccolo contributo per raccontare la propria storia, speriamo insomma che questo possa aiutare a inquadrare questa stagione che si sta aprendo.
Torino, da circa 9 anni vivo con 2 figli adolescenti. Nonostante un contratto da Cococò in un call center con enormi difficoltà, però ho sempre pagato l'affitto. Il 7 marzo dell'anno scorso, quindi 2020, è stato l'ultimo giorno di lavoro in ufficio in attesa che partisse uno smart working. Purtroppo l'azienda ha impiegato mesi per farlo partire e il mio guadagno mensile ovviamente si è abbassato notevolmente. I bonus promessi dallo Stato non sono mai arrivati, nonostante io ho tanto di mail che certifica che io ne abbia diritto. Ho pagato comunque gli affitti 2-3 mensilità, insomma, fino a che ho potuto. A maggio ho cominciato ad avere difficoltà maggiori e a luglio sono andata dai proprietari dicendo di accettare quello che avevo e di attendere un altro po', speranzosa appunto almeno nei bonus e che ripartisse il lavoro. Loro invece cordialmente mi hanno proposto di lasciare l'immobile prima della scadenza e che mi sarebbero venuti incontro con il trasloco. Ci eravamo dati un tempo tipo dicembre. Io, non volendo complicare la vita a nessuno, considerando di lavorare ancora, ho detto va bene, ci volevo fare un pensierino. A dicembre o fine novembre la figlia mi manda su WhatsApp il foglio che avremmo dovuto firmare se io lasciavo l'immobile prima. In questo foglio c'era scritto che appunto non mi avrebbero aiutato col trasloco, in più che all'udienza del 12 gennaio 2021 loro avrebbero rinunciato a tutto nei miei confronti, ma il patto era che appunto io lasciavo la casa così loro non mi avrebbero fatto nessuna cosa di sfratto. Quindi io sono rimasta praticamente scioccata in quel momento. In più a fine ottobre-novembre perdo anche il lavoro, quindi mi sono ritrovata in una situazione di completo panico, non sapevo cosa fare. Comunque il 12 gennaio vado in tribunale pur non sapendo in che aula recarmi, nulla, perché non mi era stato notificato nulla. Giro, riesco a trovare l'aula, il giudice, chiedo se era lì, la giudice stessa si rende conto appunto che era una causa da annullare, da rimandare, perché appunto non erano stati fatti questi passaggi. Solo che io, presa dal panico appunto di trovarmi senza lavoro per strada con due ragazzi, ho detto no, facciamola, perché pensavo di scapparmi, cioè di andarmene, praticamente scapparmene pur di non stare in mezzo a una strada a Napoli, cioè da casa mia, dai miei. Il giudice comunque quindi va avanti e senza che io l'abbia chiesto dà un termine di grazia. Purtroppo io lavoro non ne ho trovato e quindi è partito praticamente lo sfratto. Uno sfratto che mi è stato dato fino al 1 luglio, cioè che mi è stato dato come giorno il 1 luglio. Da un lato ero tra virgolette contenta di avere un po' di tempo, perché appunto portare i miei figli via da qui, che sono cresciuti qui, hanno il loro ambiente qui, mia figlia fa uno sport che al sud non c'è, mio figlio gioca a basket e lo sta curando una squadra di qui, ero contenta, speranzosa di trovare un altro lavoro, no? Magari di cercare di trovare una soluzione e non andare in questa situazione. Lavoro non ne ho trovato e appunto ci ritroviamo che passano i mesi e arriva il 1 luglio. In tutto questo periodo ho cercato di documentarmi, perché si parlava appunto della proroga degli sfratti. Il mio caso, che appunto morosità in periodo di Covid, dovrebbe rientrare appunto nella proroga, quindi negli ultimi sblocchi. Però comunque, non avendo un foglio, nessuno è venuto a casa a dirmi sì è prorogato, guarda, a 8 giorni, e io sono rimasta a casa. Tra l'altro ho trovato da 10 giorni un lavoretto, appunto non sono andata neanche al lavoro, quindi un mancato guadagno. Sono rimasta a casa tutto il giorno dalle 6 del mattino. Consideriamo già l'ansia di questi mesi, no? Perché appunto non è che tu non vuoi pagare, ma tutto quello che è successo mi ha portato a non avere i soldi per pagare, mi ha portato a non avere sussidi da parte di nessuno nonostante meritati. Quindi già sono stati dei mesi difficili proprio moralmente da vivere. Da stamattina ovviamente c'era l'ansia, qualunque macchina arrivasse, qualunque cosa. Meno male che c'erano i ragazzi di Prendo Casa con me, che tra una chiacchiera e un'altra un po' il tempo è passato, abbiamo cercato di capire, di documentarci. Comunque non è arrivato nessuno. Adesso l'ansia è sì, va bene, magari io rientro effettivamente nello sblocco a gennaio, ipotizziamo, ma che giorno, che data, chi me lo farà sapere? C'è troppa confusione, per cui tu non sai mai. Adesso ho paura anche domani mattina di uscire, perché magari viene domani mattina qualcuno. Quindi c'è molto poca chiarezza e c'è anche e non si capisce quanto male fanno queste situazioni. Sì, io non ho pagato, ho spiegato i motivi, però sicuramente soffri anche psicologicamente, perché non sai dove andare, non sai da chi chiedere. Ho chiamato anche l'assistente sociale più di una volta che non mi hanno richiamato. Quindi veramente ti senti brancolare nel buio. Gli unici che almeno mi stanno un attimino aiutando a capire sono stati i ragazzi.